Considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno e benvenute e benvenuti a tutte e tutti da Cecilia Di Lieto. Vi ricordo come sempre che potete comunicare con la trasmissione con SMS e Telegram al 331 62 14 013 oppure con me la diretta @popolarenetwork.it. Tra poco vi presento il nostro prestigioso ospite, ma fatemi dire due cose. Allora, molto spesso in questa trasmissione mi tocca affrontare temi trucidi e dolorosi. Ecco, quando ci sono le belle notizie fateci gioire, e gioisco perché vi ricordate Tina, la maiala incrocio tra una maialina vietnamita e un cinghiale che era stata condannata a morte dall'ASL di Novara? Beh, è uscita la sentenza del TAR del Piemonte che ha sostanzialmente detto che la povera Tina deve stare tranquilla in vita con i suoi umani e che non giù le mani da Tina. Un enorme grazie naturalmente ad Angelita Caruacciolo, che è l'avvocato che ha portato avanti questa istanza, a Rifugio Miletta, perché insomma sono quelle situazioni dove le presenze sul territorio sono importanti e preziose. E anche alle migliaia e migliaia, credo che fossero intorno alle 150.000 persone che hanno firmato un appello perché Tina non venisse soppressa, un animale sano, d'affezione, che vive con i suoi umani, insomma. E quindi viva, viva questa sentenza. Poi c'è un'altra notizia che arriva questa volta dal TAR di Trento, che sospende le ordinanze di uccisione. Vi ricordate, ne abbiamo parlato qualche giorno fa con Massimo Vitturi della LAV. Dicevo che la TAR di Trento sospende le ordinanze di uccisione di JJ4 ed MJ5, i due orsi. Una detenuta, la orsa JJ4 detenuta a Casteller, l'altro ancora Uccel di Bosco, e speriamo che così continui. Beh, insomma, è stata sospesa la sentenza, diciamo, di morte per questi due animali, anche se il TAR del Trento ha rimandato tutto alla Corte di Giustizia Europea. Un'ultima cosa che invece di positivo dal mio punto di vista ben poco, ed è il fatto che comunque è stata avviata in Commissione Europea una pratica per declassare, diciamo così, la rigorosa protezione del lupo, che insomma è, sappiamo, un altro animale fondamentale nella catena. Oh, mi scuso tanto con quello che ho definito il nostro prestigioso ospite, e non c'è dubbio che sia così. Sto parlando del professor Giorgio Vallortigara, lo ringrazio per la sua pazienza. Buongiorno professore.
Buongiorno Cecilia e ai suoi ascoltatori.
Docente di neuroscienze e cognizione animale all'Università di Trento. A proposito di orsi e di Trento e Trentino, vabbè, lei è proprio lì nei luoghi.
Nella tana del lupo.
Esattamente, sempre per giocare su questi modi di dire. Senta, professor Giorgio Vallortigara, la ringrazio tantissimo per essere qui con noi. E la ringrazio anche per questo suo libro, Il Pulcino di Kant, edito da Adelphi, e che è un libro come posso dire, breve ma intenso, perché lei in circa 130 pagine ci mette di fronte, mettiamola così, a una bella questione, insomma, no? Stiamo parlando anche di innato, istintivo, e insomma, adesso pian piano cerchiamo di spiegare ai nostri ascoltatori. Intanto ci deve aiutare Il pulcino di Kant, può fare anche paura come titolo.
Sì, guardi, in realtà è stato un po' problematico scegliere un titolo adatto, perché come forse saprà, il libro è la traduzione rivista e aggiornata di un libro che è uscito un anno e mezzo fa circa in inglese inizialmente, e che si intitolava Born Knowing, e quindi un titolo e una traduzione adeguata sembrava essere, che so, Nati imparati, sì. Che però è un po' troppo vernacolare, soprattutto per il considerato il prestigio della casa editrice che l'ha pubblicato, e quindi siamo andati in cerca di qualcosa di diverso. E alla fine abbiamo usato questo titolo, che capisco che suona un po' pomposo, però nell'introduzione si capisce, spero, qual è il punto. Sì. E il punto è che quando tanti anni fa, insomma tanti, più di quanti adesso mi faccia piacere ricordare, dovevo decidere che cosa diavolo studiare, che cosa fare della mia vita, ero molto incerto, molto indeciso. E poi ci fu un libro, Galeotto, che era L'altra faccia dello specchio di Lorenz, che ha questa frase che per me fu una, come dire, un fulmine a ciel sereno, quando lui dice che l'a priori kantiano è un a posteriori filogenetico, e quel che voleva dire, tradotto insomma in parole semplici, è che le idee di Kant, secondo il quale ci sarebbero delle, come dire, degli a priori della costruzione della mente, la causa, lo spazio, il tempo, forse il numero, la questione lì era controversa, sono a priori in senso filosofico, ma sono semplicemente a posteriori dal punto di vista del biologo, e cioè sono il risultato della storia naturale, sono il risultato dei processi della selezione naturale. E così a me è venuto in mente, insomma, che il modo giusto per studiare le cose che mi interessavano, e la cosa che mi interessava era l'origine della conoscenza, era quello di studiarla attraverso la biologia del comportamento.
E lei questa cosa lo fa appunto da un po' di tempo, non stiamo a specificare, mettiamola così, per accogliere la sua richiesta, diciamo così, lo fa da un po' di tempo, e lo fa ad esempio con una specie che, come dire, non è stata mai molto considerata se non arrosto o al forno. Stiamo parlando del pollo, della gallina, del pollo domestico, come giustamente viene detto, in particolare dei pulcini. E in questa sua ricerca lei, insomma, già alcuni anni fa ci ha svelato questa per certi versi stupefacente cosa, che è ad esempio la capacità di contare che i pulcini hanno.
Certo, sì, in realtà oggi noi sappiamo che questa è una capacità che è piuttosto diffusa nel regno animale, quello che viene chiamato a volte senso del numero, cioè una capacità di fare una stima di tipo approssimata delle numerosità. In anni recenti si è visto che addirittura presente nelle api, noi stessi nel mio laboratorio abbiamo fatto ricerca anche sulle api. Ma sul pulcino, mi faccia dire, c'è una ragione precisa, e anche questa ha un po' a che fare con gli inizi, no, della carriera, e forse può essere interessante sottolinearla, lo faccio sempre per far capire anche alle persone, come dire, qual è la ragione che sta dietro certe scelte che possono apparire anche, insomma, un po' bizzarre. Sì. Nella vita, insomma, di un ricercatore, perché quando si pensa agli esperimenti scientifici, le persone hanno in mente i topolini, il laboratorio, i ratti, eventualmente in psicologia sperimentale i piccioni oppure i moscerini della frutta nella genetica. Ma il punto vero qui è da tenere presente che la scelta di un animale modello, come diciamo noi, dipende dal tipo di problema che ti interessa. Allora, se il problema che ti interessa, e questo era il mio caso, è che cosa c'è nella testa in partenza, no? Allo stato nascente, per così dire. Tra l'altro, uno dei titoli che avevo considerato in alternativa era proprio questo, lo stato nascente, lo stato nascenti. Sì. Poi mi ha fatto notare che un illustre studioso che è stato a Trento per un po' di tempo aveva usato la stessa espressione con grande successo, perché la teoria dello stato nascenti è legata al nome di Francesco Alberoni, che era professore di sociologia qui, e quindi non è stato cassato anche questo titolo potenziale rapidamente. Sto divagando, mi scusi.
No, io sono affascinata, se mancherebbe altro.
Quello che volevo dire in sostanza è che se ti interessa cosa c'è sapere nella mente allo stato nascente, prima che l'esperienza, l'apprendimento abbia iniziato ad agire, tu devi avere a disposizione un animale in un certo senso in condizioni paradossali, perché tu vorresti che sia capace di comportarsi, di fare delle cose, perché altrimenti non puoi fare test, non puoi fare esperimenti, non puoi osservare il comportamento, e nello stesso tempo che sia una specie di tabula rasa, cioè che non abbia avuto esperienze precedenti. Questa è una cosa che è impossibile da ottenere nelle specie che in biologia vengono chiamate sviluppo altriciale, cioè le specie che nascono largamente inette alla nascita, come i piccoli della nostra specie, sì, o i gattini o i topolini. Però per nostra fortuna ci sono delle specie cosiddette precoci, e cioè animali che alla nascita escono dal grembo o schiudono dalle uova e sono già molto maturi dal punto di vista sensoriale e motorio. Questo è il caso dei pulcini, ma anche degli anatroccoli, cioè animali che quando si trovano nel mondo subito dopo la nascita di fatto sono dei piccoli adulti dal punto di vista sensoriale e motorio. In più i pulcini sono capaci di quella forma straordinaria di apprendimento che è l'imprinting, e quindi sono perfetti, perché io posso sapere cosa hanno visto, cosa hanno udito poco prima, posso controllarne le condizioni perfino dentro l'uovo naturalmente, e quindi essere certo, per esempio quando faccio i miei test sulla numerosità, che non hanno mai avuto prima esperienze con le numerosità.
Senta, il suo libro è aiutato in alcuni passaggi da dei disegni preziosi, perché nel suo appunto introdurci ad alcuni esperimenti è davvero molto importante poter visualizzare, e peraltro è una delle tematiche che lei affronta, no? Quella della astrazione, e ad esempio quando si parla dei numeri e di come si immaginano i numeri, parliamo in questo caso di noi umani, no?
Certo, beh, lì sono stato molto fortunato, ma questa è una fortuna legata anche alla mia passione, al mio interesse nel frequentare persone che siano lontane magari dal mio ambiente e che si occupano di altre cose. Da un po' di tempo in laboratorio ho preso l'abitudine di ospitare, diciamo così, per una giornata o due, degli, come chiamarli, artist in residence, come vengono chiamati altrove, e cioè persone che lavorano in ambiti come l'arte, la pittura, la letteratura, il teatro, per imparare qualche cosa di nuovo. E tra gli ospiti ho avuto la fortuna qualche anno fa di avere Claudia Losi, che è un'artista piuttosto nota nel nostro paese, molto brava, e quindi poi ne ho approfittato un certo momento, un po' biecamente, perché senti, non ti andrebbe di farmi qualche disegnino, ma non didascalico, no? Per illustrare il mio libro. Infatti questa è un po' la caratteristica, i disegnini disegni, insomma, aiutano, però hanno anche questa caratteristica di non essere didascalici, infatti sono l'opera di una vera.
Certo, artista. Certamente. Senta, professor Giorgio Vallortigara, il Pulcino di Kant Adelphi Editore, stiamo parlando di questo, di questa riedizione, insomma, di questo suo libro. Lei in realtà studia i Pulcini, ma li studia anche in relazione ad altri pulcini, ad altri cuccioli, quelli umani, proprio letteralmente, perché lei fa una serie di esperimenti, ad esempio in merito alla capacità di riconoscere i volti o di che tipo di rispondenza c'è da una parte dal pulcino e dall'altra dai piccoli umani neonati, insomma.
Assolutamente, sì, una porzione del mio laboratorio è ospitata qui a Rovereto, nell'ospedale di Rovereto, dove facciamo studi sui neonati. I neonati della nostra specie rappresentano, da questo punto di vista, la migliore approssimazione possibile che possiamo ottenere per la nostra specie alla condizione pulcinesca, no?
Sì.
Naturalmente ci sono delle limitazioni, per esempio sulla faccenda dei volti. C'è questo dato che abbiamo ottenuto e recentemente anche esaminato per quello che riguarda gli aspetti più strettamente neuronali e cerebrali, relativo al fatto che i piccoli di probabilmente tutti i vertebrati vengono al mondo con una specie di sapienza predisposta sul fatto che un cerchio rotondo con dentro tre blobs, tre macchie ad alto contrasto disposte due in alto e una in basso, come un triangolo rovesciato, sono una faccia, il che spiega tra l'altro perché funzionino così bene gli emoticon.
Sì.
Ora, noi abbiamo studiato questa capacità, per esempio, nei neonati appena 40 ore di vita in media. Naturalmente pensiamo che abbiano avuto poca o punto esperienza di volti, però non siamo sicuri che non l'abbiano avuto. Sono sicuro che il neonato, perlomeno il volto dell'ostetrica, quando se ne è venuto fuori, magari l'ha visto,
sì,
il volto della mamma. Nei pulcini invece questi esperimenti li possiamo condurre con estrema precisione. Noi recentemente stiamo appunto registrando l'attività cerebrale di pulcini appena nati che non hanno mai visto un volto, non solo quello della mamma, ma neanche un volto umano o simili, abbiamo trovato che c'è già, come dire, la circuiteria neuronale per rispondere in maniera innata a questo schema, a questa, come dire, faccia di mamma ideale, platonica.
Sì, sì. Senta, professor Vallortigara, io le dico che mi sono fatta un sacco di segni sul libro, perché sono tante le domande, insomma, che mi sorgevano man mano che leggevo, e ad esempio, vabbè, a parte aver scoperto che abbiamo un'amica in comune, parlo di Silvia Modio e della la buona Nina, la gallina che è stata, certo, sua compagna per tanto tempo, ma a parte questo, dicevo, una delle cose che può forse incuriosire e interessare i nostri ascoltatori è anche questo, insomma, percorso che state facendo in relazione, ad esempio, all'autismo preso, come dire, la predisposizione all'autismo o comunque precocemente diagnosticato in qualche modo. Mi aiuti? Io dico delle cose un,
certo,
po' poco scientifiche.
No, ma dice bene, e questa è una cosa a cui tengo molto, perché serve anche a far capire chi fa altri mestieri, eccetera. Io dico, scherzando spesso, che non si capisce perché, come dire, dovremmo anche dargli uno stipendio a uno che da tanti anni passa la vita a studiare il cervello dei polli, no? Perché effettivamente pare un'attività singolare e magari non neanche degna di grande menzione. Però sul valore che ha la ricerca cosiddetta fondamentale, di base, è importante sottolineare che è un valore legato al fatto che certe cose saltano fuori e possono poi essere utili per tutti in maniera inaspettata. Cioè, quando noi abbiamo cominciato queste ricerche sulla rappresentazione appunto innata dei volti e delle altre caratteristiche grazie alle quali piccoli cuccioli di tutti i vertebrati riconoscono che lì c'è vita, no? Qualche cosa di vivente, e potenzialmente una mamma se sei un neonato, o una chioccia se sei un pulcino. Abbiamo fatto questo tipo di indagine perché eravamo interessati appunto a quella che viene chiamata ricerca fondamentale, cioè io volevo sapere come funziona il cervello e cosa c'è nel cervello in origine. Però poi una conseguenza di questa storia è stata quella di domandarsi: ma che cosa succede se per qualche ragione questi rilevatori di animatezza, questi detettori, come per esempio quelli relativi alle facce, non ci sono, no? Questo è probabilmente quello che accade nei piccoli della nostra specie che hanno disturbi del neurosviluppo, come appunto quelle dell'autismo. E allora abbiamo pensato che i nostri test molto semplici sviluppati per i pulcini potevano essere d'aiuto per sviluppare delle tecniche di diagnosi precoce. Un problema con questo tipo di patologia è che non può essere diagnosticata molto precocemente. La diagnosi viene fatta tipicamente a 2-3 anni, che è un'eternità, perché naturalmente il solo strumento che noi abbiamo oggi per migliorare le condizioni di queste persone è quello di intervenire precocemente, psicologicamente, pedagogicamente, con strumenti insomma di tipo non farmacologico.
Certo,
non c'è una cura. Quindi quanto prima si fa la diagnosi, tanto meglio è. E allora quello che noi abbiamo fatto, grazie all'aiuto di alcuni colleghi dell'Istituto Superiore di Sanità, in particolar modo la dottoressa Scattoni, che ha organizzato una rete sul territorio nazionale relativa a quelli che vengono chiamati bambini ad alto rischio di autismo, e cioè quei bambini che sono fratelli o sorelle, tipicamente fratelli, di bimbi a cui è già stato diagnosticato l'autismo. Quindi la condizione è: c'è una coppia, sfortunatamente ha avuto un bambino affetto da questo disordine del neurosviluppo, decidono comunque di avere un altro figlio, sanno che c'è un certo rischio e sanno soprattutto che, come dire, lo spettro dei disordini autistici con cui può presentare, diciamo così, con cui può presentarsi questo individuo è estremamente variegato. E quindi quando questi bambini nascono, noi venivamo allertati, e se i genitori erano d'accordo, e spesso si tratta di genitori molto interessati, naturalmente alla ricerca, molto consapevoli, li raggiungevamo in vari posti d'Italia con un laboratorio mobile e conducevamo degli esperimenti che erano esattamente gli stessi esperimenti molto semplici che avevamo sviluppato per i nostri pulcini. E quindi si misura il tempo di fissazione dello sguardo su stimoli come facce, non facce, oggetti che si muovono con movimento biologico oppure no, eccetera, eccetera. E effettivamente abbiamo trovato che nei bambini ad alto rischio di autismo questi meccanismi elementari innati sembrano essere manchevoli, o per meglio dire, più che assenti, sembrano essere in ritardo nello sviluppo. Compaiono molto tardi, a 3-4 mesi, quando quel dialogo sistematico fatto di sguardi tra una mamma e il suo bambino si è già largamente sviluppato e consolidato, e quindi questo ritardo nello sviluppo probabilmente produce esiti gravi, importanti. Però la possibilità di saperlo o di coglierlo così precocemente, noi i nostri test li abbiamo fatti quando questi bimbi avevano 6 giorni di età, non 3 anni.
Certo.
E insomma, sono molto orgoglioso di questo, perché io non sono un clinico, non sono uno studioso dell'autismo, non è questa la mia specialità. Io sono uno che studia il cervello usando appunto modelli animali e il comportamento, però il fatto che nel suo piccolo queste cose che io ho fatto con i miei piccoli amici gialli e piumati possa essere in qualche modo utile per i bambini affetti da autismo,
certo,
mi riempie di soddisfazione.
Senta, professor Vallortigara, noi siamo arrivati praticamente alla fine del nostro tempo, però guardi, deve essere molto sintetico nella risposta di un'ascoltatrice o ascoltatore, non mi ha messo il nome, dice: ma i pulcini del professore vengono maltrattati?
No, non vengono maltrattati, però voglio essere molto onesto e chiaro su questo. Alcuni dei nostri test prevedono solo lo studio del comportamento, in questo caso gli animali alla fine degli esperimenti vengono semplicemente donati ad allevatori e a chi li vuole. In altri test invece noi dobbiamo guardare dentro il cervello che cosa succede, quindi è assolutamente necessario per fare questo che gli animali vengano sacrificati.
E naturalmente rispettando tutte le norme che escludono il dolore.
Assolutamente, certo, questo è proprio un principio di precauzione fondamentale che viene adottato in tutti i laboratori, c'è una legislazione in Europa che è molto severa a questo riguardo e tutti i laboratori di ricerca devono aderire, le pratiche, le procedure per condurre questi esperimenti sono molto ben controllate, c'è un comitato etico locale, poi il progetto deve essere inviato al Ministero della Salute, all'Istituto Superiore di Sanità viene valutato e poi solamente dopo tutti questi passaggi noi possiamo condurre i nostri esperimenti nelle condizioni più controllate possibile, infliggendo nulla o nessuna sofferenza agli animali.
Senta, professor Giorgio Vallortigara, allora io non svelerò la conclusione del suo libro, anche se non è un giallo, ma perché così non roviniamo la lettura di Giorgio Vallortigara, Il pulcino di Kant, edito da Adelphi, molto interessante per aggiungere dei tasselli alla conoscenza del cervello, ma anche alla conoscenza del mondo animale, perché attraverso la conoscenza, secondo me, si arriva poi al rispetto dell'altro, no? E questo è, dal nostro punto di vista, di noi armadilli, assolutamente fondamentale. Professore, io la ringrazio davvero molto per essere stato con noi, come sempre diciamo ci teniamo in contatto, come si suol dire, e buona giornata.
Grazie, buona giornata a lei e ai suoi ascoltatori.
E chiude qui la puntata di oggi, la penultima puntata del 2023, ma chiude con un appello. C'è un presidio il 23 dicembre alle 14.30 alla Sago Forum di Milano, al parcheggio C, ed è un presidio perché lì c'è un circo con gli animali. La convocazione dice: siamo indignati di vedere animali sfruttati e ridicolizzati negli spettacoli circensi, è un divertimento anacronistico e diseducativo, gli animali al circo non si divertono, è ora di cambiare. Quindi il 23 dicembre alle 14.30 ad Assago Forum al parcheggio C a Milano per dire circo sì, ma senza animali. E a questo proposito colgo l'occasione per dire che non so se è già arrivato, ma sta arrivando a Milano in Piazzale Cuoco il circo, ma è un circo senza animali e non come quello dell'anno scorso che, come ricorderete, a cui abbiamo dedicato ampio spazio per non amarlo. Cecilia Di Lieto vi saluta, vi dà appuntamento a domani e quindi a risentirci. Ricordatevi che comunque sia c'è sempre una pagina Facebook e Instagram, considera l'armadillo. Ciao a tutti.